capitolo 1, dal versetto 40. Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, dal versetto 40. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che tradotto vuol dire Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Tu sarai chiamato Cefa, che si traduce Pietro». Il giorno seguente Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: «Seguimi». Filippo era di Betsaida, della città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe». Natanaele gli disse: «Può forse venire qualcosa di buono da Nazareth?» Filippo gli rispose: «Vieni a vedere». Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui: «Ecco un vero israelita in cui non c'è falsità». Fin qui la lettura biblica, potete accomodarvi. La più grande scoperta. Qual è la più grande scoperta? Il cannocchiale che precede il telescopio. Qual è la più grande scoperta? La penicillina, l'antibiotico. Qual è la più grande scoperta? L'avvento del web. Qual è la più grande scoperta? La più grande scoperta è trovare il Messia. Amen. Trovare il Salvatore. Trovare colui che doveva venire, di cui hanno parlato la legge, i profeti, i salmi, cioè l'Antico Testamento. La più grande scoperta è fare l'esperienza personale diretta che Gesù Cristo è anche il tuo Signore e Salvatore. Amen. Questa fu la grande scoperta di Giovanni, di Andrea, di Filippo, di Natanaele. Come abbiamo letto, questi primi discepoli hanno avuto un'esperienza personale. Hanno dovuto scoprire in maniera individuale che Gesù Cristo era anche per loro, era anche il loro Salvatore. Si tratta di una scoperta entusiasmante, possiamo dire. Una scoperta entusiasmante. È bello questo dialogo, sono belli questi versetti sull'argomento. Quando c'è questa scoperta che man mano viene fatta, Andrea era uno dei due discepoli che avevano udito la predicazione di Giovanni il Battista, ma poi hanno seguito Gesù Cristo. Hanno trascorso una giornata con lui e da quel momento non si sono mai separati dal Signore. Quindi Andrea per primo, fatta questa scoperta, con entusiasmo, parla al fratello, tornato a casa, e gli dice: «Simone, finalmente abbiamo trovato il Messia. Abbiamo trovato l'unto». Messia significa unto, come Christos, in ebraico Messia, dal greco Cristo, l'unto. Cioè, che cosa vuole dire la Bibbia? L'unto, in che senso? Nella Bibbia l'unzione ha a che fare con una scelta divina. L'unto è colui che è designato, scelto, indicato da Dio per una funzione, per uno scopo, per un ufficio. Nell'Antico Testamento venivano unti, poi c'era una vera e propria procedura o cerimonia dell'unzione con olio d'oliva, un particolare olio utilizzato per questa occasione. L'unzione riguardava i re, i profeti, i sacerdoti. Gesù Cristo, Gesù appunto detto il Cristo, cioè l'unto o Messia, è il re per eccellenza, il profeta per eccellenza, ovvero antonomasia, se vi piace di più il termine, il sacerdote per definizione. Gesù Cristo è il perfetto adempimento di ciò che l'Antico Testamento ci presenta in embrione. Nell'Antico Testamento abbiamo l'ombra, abbiamo l'idea, abbiamo l'anticipazione. Nel Nuovo Testamento, in Cristo Gesù, abbiamo la luce, abbiamo la piena rivelazione, abbiamo l'adempimento, il compimento. Ora, Andrea ha fatto questa scoperta e io prego il Signore che qui ci siano tanti Andrea, che siano in ascolto tanti Andrea, che possano credere a loro volta e possano fare questa esperienza credendo nel Signore Gesù Cristo, quale unto di Dio per la salvezza di chiunque crede, che oggi qualcun altro possa aggiungersi al numero di quanti ancora oggi hanno fatto l'esperienza di Andrea. E poi Andrea fatta questa esperienza entusiasmante, rivoluzionaria, ne parla al fratello Simone e Simone conosce Gesù. Simone si sente dire dal Signore: tu sei Simone, figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa, che si traduce Pietro. Tuo papà ti ha chiamato Simone, io, sta dicendo Gesù, ti chiamo Cefa, cioè roccia. Anche qui c'è un particolare linguistico, qui si passa dall'aramaico al greco, Cefa, Pietro, rispettivamente roccia. Tu, Simone, sarai una roccia. Notiamo una cosa, che proprio l'apostolo Pietro, Simone, detto Pietro, anni dopo, scrivendo nella sua prima lettera, nella prima epistola, dirà che noi tutti, tutti i credenti, siamo pietre viventi in un edificio spirituale che è la Chiesa del Signore Gesù Cristo. Quindi Andrea ha il suo incontro personale con Gesù. Andrea trascorre, leggeremmo qualche versetto prima della nostra lettura, Andrea passa una giornata intera con Gesù perché voleva conoscerlo. E Gesù non si nega mai a quanti vogliono conoscerlo. È vero, quando il peccatore, quando la persona, l'uomo, la donna, il ragazzo, la ragazza, l'anziano, l'anziana, ancora oggi vuole conoscere, incontrare Gesù, Gesù non si nega. Il Signore non fa il sofisticato, pur essendo Dio. Egli accetta, ci accetta. Andrea passa quelle 24 ore con Gesù, più o meno una giornata con Gesù, e da quel momento Gesù è il suo tutto. Così poi Pietro, e il nome di Simone viene cambiato, viene modificato, il Signore modifica il nome per darci l'idea di quello che sia il suo intento. Egli vuole trasformare la vita di una persona secondo la sua volontà. Il cambiamento, la modifica del nome, non è altro che una metafora della conversione. Simone, tu fino ad ora hai avuto un nome, ti hanno conosciuto come Simone, da oggi in poi tu sei Cefa o Pietro, sei una roccia nel mio edificio, sei una roccia, Simone, nel mio tempio. Sei un sasso in un progetto grandioso che io ho in mente, la mia Chiesa, che neanche le porte dell'Hades, del soggiorno dei morti, potranno vincere, perché è invincibile in quanto creata da me. Sia benedetto il Signore per i suoi propositi, è vero, per i suoi fini, per i suoi scopi. Il giorno dopo c'è un altro passaggio ulteriore, questa grande scoperta che preghiamo che anche tu faccia questa mattina, quest'oggi, Questa grande scoperta è una scoperta non solo entusiasmante, non solo rivoluzionaria, ma anche condivisa, da condividere. Gesù trova Andrea, che ha ascoltato Giovanni dire: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quindi Andrea ascolta il messaggio di Dio, crede e segue Gesù. Andrea ritorna a casa e parla con il fratello: abbiamo trovato il Messia, detto Cristo, colui del quale abbiamo letto nelle scritture, noi l'abbiamo trovato. E Pietro fa questa esperienza a titolo personale, ma non finisce tutto qui. Il giorno dopo Gesù parte per la Galilea, trova Filippo e gli dice: seguimi. Filippo era dello stesso villaggio, Betsaida, di Andrea e di Pietro, era un compaesano. Parli di Gesù ai tuoi compaesani? Ai tuoi concittadini, ai tuoi vicini, ai tuoi amici, colleghi? Facciamolo, miei cari, facciamolo. Non perdiamo nessuna occasione per farlo, perché se Dio ti ha posto lì, se abiti dove vivi, se fai il lavoro che fai, non è un caso. Dio ti chiama ad essere un suo rappresentante, un cercatore. Siamo cercatori per conto di Dio, cercatori di altri che possano a loro volta seguire Gesù Cristo. Ora succede che Gesù trova direttamente Natanaele. Scusate, Filippo. E Filippo trova Natanaele e gli dice: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe. Vedete, c'è un passaggio, c'è una comunicazione che continua, c'è un messaggio che per mezzo di nuovi discepoli passa ad altri. Miei cari, parlo alla Chiesa, non creiamo dei cortocircuiti in questo proposito divino. Dio ha trovato noi, tu devi trovare altri per portarli al Salvatore. Il Signore ha trovato me, io devo cercare intorno a me altri che possano credere e possano seguire Gesù. Il Signore forse questa mattina sta incoraggiando qualcuno che forse mai o forse da parecchio tempo ha interrotto questo flusso divino, questa comunicazione, questa testimonianza. Il Signore questa mattina ti ricorda: figlio mio, figlia mia, ricorda la tua chiamata, ricorda la tua vocazione. Lo scopo primario della tua vita non è soddisfare le tue aspettative, i tuoi desideri personali, seguire i tuoi interessi. Figlio mio, ti sta dicendo il Signore, figlia mia, il tuo scopo primario è cercare altri da condurre a me. Signore, aiutaci a focalizzare il tuo obiettivo per la nostra vita. Una scoperta da condividere. E così Filippo trova Natanaele e gli dice, sembra Andrea che parla a Pietro, l'espressione è simile: abbiamo trovato la più grande scoperta. Abbiamo trovato. Gli esperti di comunicazione, di marketing, dicono che il metodo per eccellenza resta il passaparola. Tanto che ci sono aziende che non investono o investono solo minimamente in pubblicità attraverso web, attraverso la TV, attraverso altri mezzi. Ora, non ho le competenze per fare una lezione di questo tipo e esula assolutamente dal culto. Ma è una novità che il passaparola è il metodo per eccellenza? È una novità? Oppure la Bibbia ce lo aveva già detto? Grazie a Dio per ogni tipo di evento, grazie a Dio per ogni genere di iniziativa finalizzata all'evangelizzazione, ma non dimentichiamo mai che il metodo principale è e deve essere la testimonianza personale. Io e voi perché siamo qui? Qualcuno ci ha trovato, qualcuno ci ha invitato Qualcuno ci ha raccontato la propria esperienza di fede. La maggior parte di noi sono qui perché qualcuno come Andrea, come Filippo, si sono messi in testa e hanno avuto nel cuore di prenderci da parte, di parlarci, di invitarci, di manifestare l'amore di Dio, e per la grazia di Dio siamo quello che siamo. Agli amici qui voglio dire: cerca il Signore anche tu. Cerca anche tu il Signore come chi ti ha invitato, come chi ti sta parlando della fede per mezzo della sua parola. La più grande scoperta. L'apostolo Giovanni scriveva nella sua prima lettera, capitolo 1, versetti 1 e 3, quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, quello che abbiamo visto e udito, ripete, noi lo annunziamo anche a voi. Vedete, c'è una testimonianza che viene recata, che viene portata. Amico, amica, accetta la parola di Dio questa mattina. Accetta il messaggio di Dio. Anche tu hai bisogno di salvezza. Anche tu hai bisogno di credere nel Signore Gesù Cristo, perché non c'è altro modo per essere riconciliati con Dio Padre, per fare pace con Dio, solo per mezzo di Gesù Cristo. Allora accetta questo messaggio, accetta questo invito da parte di Dio soprattutto, ma anche da parte di chi ha creduto e di chi ti sta parlando. È un invito o si accetta o si rifiuta. Accetta l'invito di Dio questa mattina e farai la più grande scoperta che si possa fare, la scoperta più importante. Andrea, suo fratello Simone, detto Pietro, Filippo, Natanaele, hanno trovato in Cristo colui che doveva venire, la salvezza, il perdono. Hanno trovato pace con Dio e hanno trovato un nuovo, sublime scopo e motivo per cui vivere. Da quel momento in poi la loro vita ha intrapreso una direzione completamente diversa. Da quel momento questi primi discepoli hanno seguito una, fatemi dire, traiettoria impensabile prima. Tutto cambia quando tu trovi in Gesù il Cristo, il Messia, il Salvatore. Il Signore cambia tutto e lo fa nella maniera più bella. Non sempre nella maniera da noi prevista. Tante volte il cambiamento che Dio opera nella vita di chi crede è un cambiamento drastico. Ma non è qualcosa che dobbiamo fare noi. È qualcosa che dobbiamo lasciar fare a colui che ci cerca, ci trova, che crea le condizioni perché noi crediamo e possiamo seguire il Signore Gesù. Che questo giorno sia un giorno simile a quel giorno indimenticabile vissuto da Andrea e dall'altro discepolo. Che questo giorno somigli a quel giorno in cui, tornato a casa, Andrea disse al fratello: abbiamo trovato il Messia, detto Cristo. Che questo sia un giorno che somigli a quel giorno in cui Filippo trovò Gesù, in cui Natanaele si sentì dire: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe, curioso forse, il figlio del falegname, curioso forse, nativo da Nazareth, e gli abitanti di Nazareth erano malvisti. La Palestina al tempo di Gesù mi dice che purtroppo le riserve, i pregiudizi, le antipatie tra popoli, province, zone, purtroppo è molto antica e connaturata nell'uomo. Ma questo per noi è secondario. Ci interessa sapere che il Signore non nutre antipatie, verso nessuno, il Signore non ha pregiudizi verso nessuno, il Signore non ha preconcetti, il Signore non si basa sul sentito dire, il Signore non valuta in base alla provenienza, al dialetto, all'etnia, il Signore sta cercando ancora oggi persone da salvare, fatti salvare dal Signore. Non pensare erroneamente che tu debba autoridimerti, che tu debba riformare la tua vita, che tu debba conformare la tua vita a determinati requisiti spirituali, morali, degli appartenenti ad una chiesa. Tu devi credere, devi ravvederti dei tuoi peccati, tu devi solo riconoscere la tua condizione di totale perdizione, di totale corruzione interiore, spirituale, e lasciare che il Salvatore ti salvi. Amen. Vogliamo pregare il Signore? Ci alziamo in piedi. Preghiamo insieme, miei cari.